Osanna al figlio di David, Osanna Redemptor.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Sorelle e fratelli, fin dall'inizio della Quaresima abbiamo cominciato a preparare i nostri cuori attraverso la penitenza e le opere di carità. Oggi siamo qui riuniti affinché con tutta la Chiesa possiamo essere introdotti al mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, per dare reale compimento alla propria passione e risurrezione, entrò nella sua città, Gerusalemme. Seguiamo perciò il Signore facendo memoria del suo ingresso salvifico con fede e devozione, affinché, resi partecipi per grazia del mistero della croce, possiamo aver parte alla risurrezione e alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi olivi e concedi a noi tuoi fedeli, che seguiamo esultanti Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo, agli vive e regna nei secoli dei secoli. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo la grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: non temere, figlia di Sion, ecco il tuo Re viene seduto su un puledro d'asina. I suoi discepoli sul momento non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui essi le avevano fatto. Parola del Signore. E riceviamo la benedizione, l'aspersione per gli olivi e per noi. Potente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama. Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi, suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome, che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
Gloria e lode a te, o Cristo.
Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome.
Gloria e lode a te, o Cristo.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturare Gesù con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti:
non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo.
Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono.
Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri.
Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse:
lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere. Ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto.
Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero:
«Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?»
Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro:
«Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Laddove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi».
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, egli arrivò con i dodici. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse:
«In verità, io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà».
Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro:
«Sono forse io?»
Egli disse loro:
«Uno dei dodici, colui che mette con me la mano nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato».
E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo:
«Prendete, questo è il mio corpo».
Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro:
«Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio».
Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Gesù disse loro:
«Tutti rimarrete scandalizzati perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea».
Pietro gli disse:
«Anche se tutti si scandalizzeranno, io no».
Gesù gli disse:
«In verità io ti dico, proprio tu, oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai».
Ma egli con grande insistenza diceva:
«Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò».
Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Giunsero a un podere chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli:
«Sedetevi qui mentre io prego».
Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro:
«La mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate».
Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora, e diceva:
«Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu».
Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro:
Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.
Si allontanò di nuovo e pregò, dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro:
dormite pure e riposatevi, basta. È venuta l'ora, ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino.
E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto, dicendo:
quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta.
Appena giunto, gli si avvicinò e disse:
Rabbì!
E lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro:
come se fossi un brigante, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le scritture.
Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti, infatti, testimoniavano il falso contro di lui, e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui, dicendo:
lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio, fatto da mani d'uomo, e in tre giorni ne costruirò un altro, non fatto da mani d'uomo.
Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo:
non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?
Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli:
sei tu il Cristo, il figlio del benedetto?
Gesù rispose:
io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo.
Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse:
che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia. Che ve ne pare?
Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli:
fa il profeta.
E i servi lo schiaffeggiavano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse:
anche tu eri con il Nazareno, con Gesù.
Ma egli negò dicendo:
non so e non capisco che cosa dici.
Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti:
costui è uno di loro.
Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro:
«È vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo».
Ma egli cominciò a imprecare e a giurare:
«Non conosco quest'uomo di cui parlate».
E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai». E scoppiò in pianto. E subito, al mattino, i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù. Lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò:
«Tu sei il re dei Giudei?»
Ed egli rispose:
«Tu lo dici».
I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo:
«Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano?»
Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro:
«Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?»
Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo:
«Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?»
Ed essi di nuovo gridarono:
«Crocifiggilo!»
Pilato diceva loro:
«Che male ha fatto?»
Ma essi gridarono più forte:
«Crocifiggilo!»
Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo:
«Salve, re dei Giudei!»
E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: «Il re dei Giudei». Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo:
«Ehi, tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce».
Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui e dicevano:
«Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano.
Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce:
«Eloi, Eloi, lemma sabachthani»,
che significa:
Dio mio, perché mi hai abbandonato?»
Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano:
«Ecco, chiama Elia».
Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo:
aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere.
Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.
Ci fermiamo un attimo in silenzio, mettiamoci in ginocchio.
Il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse:
faccio la pagina. Mi è caduto il libro, scusa. Davvero quest'uomo era figlio di Dio?
Vi erano alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria, madre di Ioses, stavano a osservare dove veniva posto. Parola del Signore.
Vorrei soffermarmi un momento sulla lettura di San Paolo ai Filippesi che ci ha introdotto alla passione del Signore. San Paolo, citando probabilmente un testo che era già utilizzato nella liturgia, ci dice che Gesù Cristo, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo la condizione di servo e diventando simile agli uomini. Svuotò se stesso. Nella vita normalmente tendiamo a mostrare quello che noi siamo. Gesù era Dio, non ha voluto mostrare quello che lui era, lo ha fatto con i segni e con le parole durante la sua vita, mentre ha parlato a tante persone di Dio e del suo amore. Ma nel momento cruciale, quando è stato condannato e messo a morte, non ha voluto mostrare la sua divinità, almeno agli occhi umani, per come gli occhi umani si attendevano. Il Vangelo di Marco è quello che inizia con le sfide del demonio rivolte a Gesù, il quale gli chiede di mostrare la sua potenza. Gesù non accetta mai quelle sfide. Gesù non vuole mostrare la sua potenza, ma è venuto ad assumere la natura umana per condividerla totalmente, nella totale debolezza. Noi siamo deboli e fragili di fronte alla vita. La vita ci sovrasta. È un dono grande, ma noi siamo fragili e questo dono un giorno lo restituiremo a Dio. Gesù ha voluto condividere tutto, ha svuotato la sua condizione divina. Pensare che Lui, che è il creatore di ogni cosa, dell'universo intero, si lascia distruggere in modo totale, nel modo più umiliante possibile per i tempi di allora, si lascia distruggere da quelle che sono le sue creature. È una cosa che è più facile da dire che da pensare. Se la nostra mente è consapevole di quello che diciamo, non riusciamo ad immaginare questa cosa. Eppure Gesù ha fatto questo, non perché amasse quella sofferenza e la desiderasse, perché a Dio Padre dice: passi da me questo calice, però non vuol far la propria volontà ma quella di Dio. Di fronte all'assurdità di alcune cose umane, Gesù si affida totalmente a Dio ed è certo che Dio non lo abbandonerà, non perché lo sottrae da quella sorte terribile, ma perché l'amore di Dio c'è sempre, anche oltre quella sorte terribile. E Lui si affida totalmente. In questo modo ci insegna come stare di fronte a ciò che è assurdo, chiedendo a Dio di darci la forza per abbandonarci totalmente a Lui, per affidarci totalmente a Lui. E non è facile, perché è una forza che non è umana, è una forza che viene da Dio. Ma in Lui abbiamo l'esempio. Nella passione del Signore che abbiamo ascoltato, secondo Marco, c'è una grande solitudine di Gesù. Marco non cita tanti di quegli episodi che noi normalmente riviviamo durante il pio esercizio della Via Crucis. Marco lascia solo Gesù. Anche tutti i suoi non sono presenti in questo Vangelo nel momento della passione. La presenza delle donne con la madre di Gesù è citata solo alla fine. Gesù è solo di fronte al suo destino. Come tante volte, anche nella nostra vita, di fronte a ciò che è doloroso e assurdo, ci troviamo soli. Ciò che ha sostenuto Gesù non è stata la vicinanza umana, ma la consapevolezza dell'amore di Dio. A livello umano c'è stato anche chi l'ha tradito e Gesù lo ricorda, Marco lo ricorda. È significativo anche questo, che tra i suoi, non tra i nemici, ma che tra i suoi, c'è stato chi non è riuscito a fidarsi totalmente di lui. Non sappiamo per quali motivi esatti Giuda lo abbia tradito, però il Vangelo lo ricorda come traditore anche attraverso le parole di Gesù. Anche lui non è stato capace di fidarsi totalmente. Ma essendo tra i dodici, è come se Gesù volesse dirci che comunque il rischio di tradirlo ce l'abbiamo sempre. Il rischio di abbandonarlo e di non credere totalmente all'amore di Dio ce l'abbiamo sempre. E Gesù mostra la grandezza di Dio non tanto facendo gesti di gloria e di potenza. Lo invitavano a scendere dalla croce e a salvar se stesso, ma non è così che mostra la grandezza di Dio. La grandezza di Dio è che potendo fare quello ha comunque accettato l'umiliazione fino alla fine senza reagire. Non ha fatto giustizia da sé, non ha mostrato la sua potenza da sé, ma ha affidato tutto a Dio. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Questa è la conclusione dell'inno attraverso la lettura di San Paolo. Non è Gesù che fa giustizia a se stesso e che mostra da se stesso la potenza di Dio. Lui si affida totalmente e lascia fare a Dio. La grandezza che ha mostrato, la grandezza dell'amore di Dio, è quella di un amore che sa donarsi totalmente, anche di fronte all'ingiustizia più grande che è stata commessa da quando esiste il mondo. Solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
creda nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e proceda dal Padre e Figlio, e con il Padre e Figlio adorato e glorificato, e con l'altro di tutti. Credo la Chiesa, uno santa, cattolica, apostolica, che sono battesimo dei peccati, rispetto alla risurrezione dei morti, per il mondo.
Sorelle e fratelli, ci raccolgiamo in preghiera come popolo sacerdotale e intercediamo presso il Signore per tutta l'umanità così bisognosa della salvezza. Preghiamo insieme dicendo: ascolta il tuo popolo, o Signore. Per tutto il popolo di Dio, perché in questa settimana faccia spazio alla preghiera per meditare e interiorizzare il mistero pasquale, fondamento della fede, preghiamo. Per i giovani che vivono la giornata diocesana della gioventù, perché la contemplazione dell'amore di Cristo li porti a impostare la loro vita al servizio del bene e dell'autentica promozione umana, preghiamo. Ascolta. Per gli anziani e gli ammalati, perché si sentano innestati in modo speciale nella vita di Cristo sofferente, per trarre da Lui forza, la grazia e il sostegno nelle difficoltà della vita, preghiamo. Per la nostra comunità, perché nella sobrietà dei riti di questa settimana accompagni con fede e speranza Gesù nel suo mistero di morte e risurrezione, per giungere con Lui alla rivelazione piena dell'amore di Dio che salva, preghiamo. Chiediamo le preghiere personali che abbiamo nella mente e nel cuore. Signore Gesù, sulla croce hai aperto le braccia a tutta l'umanità, tra cui anche noi, per avvolgerla nel tuo amore. Presenta al Padre le nostre suppliche, insieme alle molte altre, che rimangono inespresse a voce, ma che portiamo nel cuore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Sorelle e fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Dio Onnipotente, la passione del tuo unico Figlio affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma l'ottenga dalla tua misericordia questo unico e mirabile sacrificio, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli che era senza peccato accettò la passione per noi peccatori e, consegnandosi a un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe, con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode.
Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un sol corpo e un solo Spirito.
Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe il suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Pierangelo e Giacomina, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ci rivolgiamo ora al Padre con le stesse parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato.
Come il cielo che c'è in terra, adesso oggi nostro Padre di terra, che venga il nostro debito, noi rimediamo il nostro debito, che non abbiamo mangiato,
liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati noi, invitati alla cena dell'agnello.
O Signore, non ci sono di te,
spietati, gli uomini con te, ma sono i miei peccati, Gesù.
Che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza, per Cristo nostro Signore. Vi ricordiamo che in preparazione alla Santa Pasqua, nelle mattine di giovedì, venerdì e sabato santo, nel santuario qui da noi celebreremo le lodi alle ore 8:30. Il giovedì santo alle ore 17 celebreremo la messa in cena Domini. Il venerdì santo alle ore 15 faremo insieme la Via Crucis. La solenne azione liturgica della Passione del Venerdì Santo e anche la veglia pasquale del Sabato Santo verranno invece celebrate insieme nel Duomo con la comunità parrocchiale alle ore 20:30, sia venerdì che anche sabato, insieme al parroco e a tutta la comunità parrocchiale. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Ti saluto, Croce Santa, che portaste il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. Sei vestillo glorioso di Cristo, sei salve.